Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, l'unico podcast che ti scardina dal rosicamento del lunedì mattina e ti proietta nella gioia del ringraziamento per vivere questa settimana alla grandissima, all'addio.
Ciao ragazzi, io sono Alessandra.
Io sono Francesco e stiamo qua a martellarvi su questi argomenti bellissimi.
Allora, oggi parleremo di un argomento che ci avete chiesto in tantissimi da anni in realtà e che non abbiamo mai trattato.
E non abbiamo mai trattato perché abbiamo paura di trattarlo, questo, cioè abbiamo proprio la cacarelluzza.
No, e poi soprattutto perché le energie non sono tantissime, gli argomenti di cui parlare sono un'infinità e quindi facciamo una selezione, e la selezione è semplicemente concentrarci su la vocazione, il discernimento vocazionale, risolversi affettivamente. Quindi poi questi argomenti che riguardano più gli sposi ne parliamo mai.
Ma l'altro giorno una ragazza, una signora, una donna, Chiara, ci ha scritto su Instagram: ma qua abbiamo fatto il cammino, abbiamo fatto i corsi di Assisi, abbiamo seguito le vostre cose, abbiamo lavorato, abbiamo fatto quella vocazione, eccetera. Mo ci abbiamo 4 figli e non sappiamo, cioè nessuno ci ha mai dato le coordinate, le bussola per poter navigare in questa terra qua, perché è vero che noi sbattiamo il martello sulla vocazione e tutte queste belle cose qua, prendere una direzione bella nella vita, eccetera, eccetera, eccetera. Ma è pure vero che una volta che tu stai in acque aperte, cioè anche lì ci vogliono delle coordinate. Spoiler: più tu hai fatto un cammino su te stesso profondo, più queste coordinate emergono naturalmente, quindi non è una serie di regolette.
E quindi ragazzi, avete già ben capito che l'argomento di questo nuovo episodio sono i figli!
Come si fa a essere i super genitori meravigliosi, perfetti, quelli proprio che ti scartano la merendina appena te alzi, capito? Che tu, capito, arrivi in quelle cucine bellissime, tutte illuminate, che c'hanno 800, c'hanno 4 lati, quelle cucine là c'hanno 4 lati esposti a sud. Cioè, dove la metti sta cucina?
Ma soprattutto c'hanno l'anta sempre lucida e
l'anta
profumata.
Lucida e poi...
E tu dici, ma questa casa è d'esposizione? Oppure, no, guarda, sono 20 anni. Cioè, no. Queste persone, per esempio, non possono diventare mie amiche, o almeno non possono entrare dentro casa, perché sennò io muoio.
Poi ste brioche, no, che se tu le apri, se tu le vai al supermercato e compri una merendina e la apri, fanno schifo. Cioè, l'unico motivo per dire che sono buone è perché ormai sei stato modificato geneticamente, che le mangi da quando avevi 2 anni e pensi che sono buone, ma in realtà fanno schifo. E invece loro se le aprono, belle croccanti, fragranti, se le pucciano dentro il caffè latte. Come si fa a diventare così?
E allora, questo... No, innanzitutto devo dire una cosa: se tu non c'hai figli, secondo me te lo potresti pure ascoltare questo episodio del podcast, non rosicare alla grande, dici no, ma io sono single, ho 40 anni, non c'ho i figli, ma che cavolo, ma devo ascoltare stamattina. Ecco, secondo me ascoltalo lo stesso per due motivi: uno, per capire un po' quello che hai ricevuto, parentesi, e non giudicare i tuoi genitori, e due, ma semplicemente renditi conto, punto. Due, invece, perché ognuno di noi, se è una persona matura, uomo o donna che sia, sposato, non so, prete, single che sia, a un certo punto nella vita diventi genitore di qualcuno, cioè diventi responsabile per le persone che hai intorno, e quindi sapere alcune cose, secondo me, è fondamentale per potersi relazionare.
Infatti si chiama padre spirituale, non a caso, no? Perché ti fa da padre.
Ecco, basta che non lo fai col tuo compagno, col tuo fidanzato, con la tua ragazza, e questo no, cioè che fai il padre e la mamma, questo è l'unico caso in cui non vale. Però...
Ne abbiamo parlato nel video Immaturità affettiva dei nuclei di morte su YouTube, vattelo a vede.
Allora, devo dire la prima cosa più importante, allora innanzitutto dobbiamo dire che parliamo di questo argomento perché noi siamo dei genitori fantastici.
Assolutamente.
I nostri figli lo possono confermare tutti.
E in questa conferma ci sta proprio un motalluogo enorme, cioè gigantesco.
Cioè i nostri figli, se voi ci parlate, diranno veramente beati noi che abbiamo due genitori,
sì,
meravigliosi.
Sì, sì, sì.
Nella vita non potevamo avere di meglio.
Assolutamente.
Tutti i traumi infantili che loro hanno veramente non sono stati causati da noi.
Zero.
Ve lo giuriamo solennemente.
lo giro un giuriamo. Giungiuriamo.
Innanzitutto, parentesi, bisogna sapere che i fili degli psicologi e dei pedagogisti sono quelli che
più esauriti.
Sono quelli più esauriti, che sicuro andranno in analisi quando cresceranno. Questi sono proprio i pazienti garantiti per gli psicoterapeuti.
E noi abbiamo amici nostri, anche magari vicini o lontani, insomma, diversi esempi di famiglie stupende che hanno fatto cammini stupendi e poi i figli hanno fatto dei casini, sono andati a convivere, sono rimaste incinte, cioè, quindi innanzitutto non si tratta di qua di essere perfetti, non si tratta di ricreare la cucina con quattro esposizioni a sud e di tirar fuori la merendina super croccante fantastica anche se è stata prodotta chimicamente in laboratorio. Non è tanto questo, ma andare a capire quelle che sono le dinamiche chiave per far crescere dei figli che sono solidi, saldi.
Allora, secondo me ci sono due coordinate importantissime da che proprio questo è proprio l'ABC pedagogico.
Posso dire una cosa prima che adesso tu fai tutta la tua lezione pedagogica stupenda e profondissima, ragazzi, accademica.
Sono 50 euro alla fine del podcast.
Allora,
per la lezione.
Allora, io una cosa che ho capito fondamentale è questa. Allora, il punto, il successo di un genitore, e questo me lo dico a me stesso ogni mattina che mi alzo e mi guardo allo specchio con due occhiaie fino alla barba tutta ribellata, i capelli fluenti, per chi mi conosce sa bene questo problema. Ecco, la cosa che ho capito e che mi dico guardandomi negli occhi e pensando ai miei fallimenti con i miei figli, magari la sera prima che mi sono arrabbiato o non so che cosa,
magari non succede mai, però magari succede una volta,
esatto, è questo la cosa fondamentale, importante, proprio necessaria, è questa, per capire, cioè il metro di misura è questo: devi crescere dei figli che siano in grado di prendere in mano la propria vita. Devi crescere dei figli che sono in grado di fare delle scelte con la loro testa. Devi crescere dei figli che sono in grado, che se una cosa non la sanno, se la vanno a studiare, se la vanno a imparare, vanno a fare la ricerchetta per conto loro, non parlo di scuola, parlo della vita. Quindi non è tanto crescere, è un successo se tuo figlio dice buongiorno e buonasera, come ti fanno in Francia.
Tu di bonjour à la dame, dici ma la dame non la conosco, tu di bonjour à la dame.
Mamma che coglioni proprio.
Il faux.
Questa è una parola francese che ho pronunciato.
Bisogna per forza, cioè devi dire per forza buongiorno alla signora.
Non è tanto crescere figli in questo modo qua, e mio malgrado devo dire che non è neanche tanto che crescere figli che sanno tenere la casa, la stanza ordinata, ecco, per me sarebbe proprio un fallimento totale. Ma è piuttosto,
siamo da assistenti sociali, ma non lo diciamo.
Ma là piuttosto è proprio la chiave di volta di tutto: è crescere figli che sappiano prendere in mano la loro vita, ecco, con i loro casini, i loro bordelli, le loro irrisoltezze, tutto quello che c'hanno loro, i loro sbagli, ecco, qualsiasi cosa. Cioè, il punto non è crescere figli che non facciano sbagli, ma è crescere figli che sappiano fare sbagli, sappiano mettersi nelle situazioni e sappiano anche rialzarsi da quelle situazioni, ecco.
E sappiano che tu ci sei perché li vuoi bene nonostante ha fatto un grandissimo casino.
Esatto, se tu riesci a costruire questo tipo di ambiente intorno a te, allora puoi dire, secondo mia, adesso passiamo dalla lezione pedagogica a 50 euro, secondo mia questo qui è se hai fatto questo hai fatto il 98% di quello che dovevi fare. E nel cammino di questa cosa qua, adesso spoiler l'ultima cosa, mia moglie mi uccide, è che con questa modalità qua, come fai a capire se stai seguendo questa modalità qua? Ecco, i tuoi figli cresceranno come il bosco di Castronuovo qua che stiamo mettendo a posto in campagna, cioè cresceranno con i rami torti, intorcinati, ognuno con le sue stagioni, ognuno con i suoi fiori, ognuno con la corteccia dell'albero, col suo ognuno crescerà a modo suo. Quindi se tu c'hai un figlio che uno è un astronauta, uno è un muratore e uno è un'infermiera, ecco, secondo me stai sulla strada buona. Adesso passiamo alla lezione pedagogica, vai!
Allora, la cosa è difficilissima, mo condensarla in pochi minuti e dire come crescere un figlio, anche perché chi parla proprio c'ha la patente, nel senso c'ha la laurea per dire che non ha capito niente. Che la laurea ce l'ho, però poi dopo nei fatti. Però ci sono dei punti fondamentali, perché queste sono cose teoriche. Chi di noi non vorrebbe crescere un figlio che si sente amato, anche se sbaglia, che è libero di scegliere, bla bla bla. Ma come si fa? Io ho un figlio di un anno, ma come si fa?
La figlia?
No, dico in generale, io ho un figlio di un anno, come faccio?
Io
no?
Mo dal luogo ho un figlio di un anno, come
basta,
faccio?
Sto mo dal luogo è scocciato. Cambia cosa, di non lo so, dativo, accusativo, vai.
Conosco solo quello, conosco solo mo dal luogo.
Allora, ci sono dei punti fondamentali. Il primo punto è questo. Innanzitutto, i figli non fanno quello che gli dici, questo è ovvio, se avete un figlio che ha più di 3 anni, già potete confermare tutti all'unanimità.
No, no, no!
Seconda cosa, i figli non fanno quello che tu fai, perché ci hanno venduto per anni, dagli anni 90 fino ad oggi, l'esempio, mamma mia, poi in chiesa, dare l'esempio.
Dare
noi cristiani dobbiamo dare l'esempio, vai a scuola, devi dare l'esempio. Guarda, io questo esempio non lo sopporto più,
sì,
anche perché non funziona, perché tuo
ma
figlio
come? Ma come Vespa marzo scorso, un anno fa, ha detto no, se tu abiti da solo in montagna a marzo durante il lockdown, se tu abiti da solo in montagna e ti vuoi fare una passeggiata, no, non va bene, dai il cattivo esempio.
Se non ti metti la mascherina da solo in montagna, vabbè, stronzate, andiamo avanti. Il punto è che l'esempio, tu dici, vabbè, io vado a correre tutti i giorni perché fa bene fare sport, io leggo tutte le mattine perché è buono leggere, è una cosa che fa bene alla mia mente, io non fumo perché fa male al mio corpo, questo sarebbe l'esempio, e tuo figlio ti dice, ma a me correre non mi interessa, ma io leggere, sì, vabbè, io no, ma io leggo a scuola, cioè perché mi devo leggere un libro? Cioè l'esempio non funziona, perché dici, vabbè, questo è importante per te. Invece quello che conta e quello che viene trasmesso alle persone non è quello che dici ed è chiaro, non è neanche quello che fai l'esempio ed è forse meno chiaro. La cosa che proprio non è chiara a nessuno è che c'è una terza strada che è la più difficile, per questo non ci vuole essere chiara, che è quello che sei. Cioè tu trasmetti quello che sei. Immaginate quanti sacerdoti, per esempio, dicono cose santissime e tu ne sopporti. Dici, ma come ha detto il prete? Poi arriviamo noi solo perché siamo una famiglia e tu ci ascolti. Dici, ma come quello ti ha detto 50.000 volte?
Molto
ma perché?
Meglio di noi, molto meglio preparato di noi.
In maniera più precisa. Ma perché non lo ascolti? Non lo ascolti perché tu non riesci a vedere quanto sia incarnato quello che dice. Invece poi vedi una famiglia e ti sembra che è una cosa vera. Cioè,
oppure vedi dei sacerdoti che magari parlano male, non sanno fa manco direzione spirituale, però come entra all'interno della chiesa, nella cappella, nella sacrestia, tu dici io voglio essere come lui, perché ti proprio trasuda santità, trasuda relazione amichevole con Dio, trasuda amore, cioè prendersi cura, non lo so, eppure non sa parlare.
E immaginate il mio parroco storico che era così, era uno che in omelia non si poteva sentire, però era veramente, lui lo trovavi sempre in ginocchio in chiesa a pregare, sempre, sempre lì. Lui addirittura chiamava una persona per fargli fare tutti i documenti, le scartoffie, perché dice, no, non, io cioè, devo pregare, non lo posso fare. Tu pensa, quello lì se mi spiegava, se lui si metteva davanti a me a spiegarmi,
l'importanza
della
preghiera.
Cioè era incapacissimo, io avrei detto no, che pizza, ne la posso fare se è questo, però a vederlo
e non era neanche semplicemente quello che faceva, no? Come ho detto anche già altre volte quando vai a parlare con una suora di clausura, proprio quando la guardi negli occhi, nella stragrande maggioranza dei casi ci caschi dentro a quegli occhi, perché ti danno, è una tale profondità, no? E questo contatto persistente col silenzio, con la preghiera, nella relazione totale con Dio, e questa cosa qua si vede, ma non per quello che fa, perché io non vedo quello che fa la suora, ma per quello che è, e quello che sei traspare.
E poi ricordiamoci una cosa, mo per parlare veramente del Signore, cioè Dio non è che ha detto delle cose o ha detto fate come adesso mo vo spiego io, cioè lui l'ha fatto, l'ha incarnato, noi mangiamo il corpo di
Cioè,
Cristo,
lui è proprio Dio, cioè non è che l'ha
cioè
non è che l'ha
non
fatto
è che ha detto,
soltanto.
ha fatto, cioè lui
È
è,
proprio Dio, è proprio lui.
cioè Dio è, cioè la Yahweh vuol dire è c'è,
Je suis.
Gesù. Allora andiamo avanti. Quindi, innanzitutto, abbiate sempre presente, sia che fate gli educatori, che siete genitori, che siete, chi siete, siete, abbiate presente questa cosa. Gli altri intorno a voi gli arriva quello che siete, non quello che dite, né quello che fate, che non gliene frega niente. Punto 1. Punto 2. Come si fa con un bambino piccolo a cominciare a fare un discorso del genere? Perché mica capisce chi sei il bambino piccolo. Più o meno capisce
Secondo
tanto.
me capisce, è l'unico che
Capisce?
capisce veramente.
Sì, è vero, capisce tantissimo quello che sei, anzi, ho detto proprio una stupidaggine, il bambino piccolo capisce ancora più degli altri perché gli arriva solo il non verbale, perché il verbale, cioè le chiacchiere, quello non le capisce veramente, invece il non verbale, chi sei, gli arriva tutto. Detto questo, con un bambino piccolo, quello che tu puoi fare, anche con quelli grandi, assolutamente, la cosa fondamentale è quella dei limiti. Ovvero, se tu dai limiti troppo grandi, fai quello che ti pare.
Mo
Io
siamo andati mo dal luogo
siamo andati
completamente.
proprio da un'altra parte perché devo dare proprio dei punti di riferimento minimi, la base.
Ok, ragazzi, quindi stiamo
Pedagogia
andando
1.0.
da palo in frasca, perfetto. Quindi
Sto
siamo al.
facendo un elenco di punti.
Il primo palo era quello del essere.
Disgraziato.
La seconda frasca invece adesso è i limiti.
I
Bene,
limiti.
vai.
No, allora mio marito non ha capito che sto facendo un elenco per sintetizzare
Io
una.
devo contenere
Il
mia
minimo della
moglie, che
pedagogia.
sennò l'entropia qua va a mille.
Allora, un punto fondamentale che io noto che proprio in Italia proprio non esiste sono i limiti, ovvero tu incontri le persone per strada e ti dicono: "Ah, che bello che qua, che là, mio figlio", chiacchierando ieri con una, d'altro ieri, "mio figlio va a letto alle 2 di notte e c'ha 3 anni". Io come? Cioè, a me mi cascano gli occhi proprio una vascella a terra. In che senso? No, perché lui è così.
Sì.
Sì, è il bambino che decide, e tu che ci stai a fare? Cioè, fare il genitore, essere genitore, vuol dire anche decidere e mettere dei limiti. Questa cosa non è buona per te, ma soprattutto non è buona neanche per tutti noi che ti stiamo intorno, e qua la famiglia va a scatafascio. Piccola parentesi, se il bambino va a dormire all'una alle 2 di notte, mi dite voi genitori che uno va a lavorare e quello sta a casa, quando è che sa, dicono una parola, fanno l'amore, litigano, fanno un discorso, si organizzano una cosa, devono avere sempre tirituffolo in mezzo?
E come fanno a fare l'amore se tu dormi in mezzo a loro, magari?
Assicuro, perché alle 2 di notte penso che loro dormono e poi lui si addormenta. No, è fuori dal mondo perché la pedagogia purtroppo si è concentrata molto sui bambini, falli fa che gli pare, che poi questa è una traduzione tutta italiana, apro e chiuso parentesi, e si è dimenticata che c'è un contesto e che anche se una cosa è meglio per il bambino, che ne so, decidere quando lui andrà a dormire nel suo letto, per una famiglia invece, perché i genitori non si separano, invece è completamente fuori luogo e quindi per il maggior bene del bambino, ecco, forziamolo a dormire nel letto suo e non rompe,
E su
perché
qua,
se no ci
su
separiamo.
qua si sono aperte
806.
850 parentesi.
Mi contengo. La cosa importante dei limiti è questa. Allora, se tu metti dei limiti troppo aperti, troppo grandi,
Non metti limiti.
non metti limiti, e lo fai andare a dormire alle 2 di notte, mangia a che ora vuole lui, si guarda la televisione, stanno col cellulare a 1 anno, 2 anni, cioè una cosa, ragazzi, il
Ah, no,
cellulare,
quello è un altro capitolo
un
che ci
altro
parlo io, quello
capitolo,
lo posso fare io, vai.
il cellulare prima dei 14 anni è proprio vietato, no, ho chiuso la parentesi, ho già chiusa quest'altra, è vietato perché fa male, ma questo ci facciamo un altro episodio, ma detto
No,
questo,
faccio un punto io adesso qua
Sì,
oggi. Vai.
il punto è che se tu dai limiti troppo grandi, cioè non dai limiti, il bambino fa un po' come gli pare, poi lo giudichi tu perché lui non vuole andare, perché lui è un disgraziato, è sempre lui, come se fosse colpa di un bambino che va, a che ora va a dormire, cosa mangia, dove mangia, se c'è un cellulare in mano.
I limiti sono una cosa fondamentale ed è per questo che la clausura esiste ed è per questo che questi conventi di clausura sono strapieni di suore, perché funziona, funziona. E dare dei limiti, l'esempio è molto semplice. Che bella bottiglia d'acqua, mamma quanto è bella, guarda quanto è pulita quest'acqua così. Poi spacchiamo la bottiglia, tutta l'acqua va per terra, quel litro d'acqua non c'è più. Quel litro d'acqua è bello da vedere, sta messo lì, lo possiamo utilizzare perché è contenuto all'interno di una bottiglia. La stessa cosa vale per noi persone. La nostra grande frustrazione dei trentenni e quarantenni è quella che siamo cresciuti come bamboccioni, senza limiti, pensando che potevamo fare il cavolo che volevamo noi, perché la generazione invece dei nostri genitori è cresciuta con dei limiti troppo stretti, bla bla bla, e quindi adesso noi invece la cosa buona è crescere senza limiti. Sono dei bamboccioni
e
invece,
quindi siamo senza limiti.
La realtà delle cose
frustratissimi
è che la realtà ti impatta sul setto nasale, questa qua è la verità. Quindi i limiti sono una cosa positiva per farti capire chi sei.
Allora, se un bambino non ha limiti o ce l'ha troppo grandi, si trova perso. Perso, è perso, girovaga così, non sa chi è, non sa cosa deve fare, è perso, allo sbando. Se però i limiti sono troppo stretti, non ti muovere, non ti fare di bonjour à la dame, non correre che sudi, mo basta, corre che stai sudando, non giocare troppo in là, non fare troppo così, e stai dritto, tieni la forchetta bene così.
Sulla spiaggia abbiamo sentito non correre che ti viene la bronchite,
era
il 17 agosto.
In Basilicata. Allora, se i limiti sono troppo stretti, castra una persona, cioè proprio, e questo genera di solito rabbia e aggressività. Detto questo, quindi i limiti devono avere un limite, cioè non devono essere né troppo grandi né troppo stretti, perché sennò non funziona.
Signora pedagogista,
regola,
come si fa a capire
regola.
Se il limite è abbastanza...
Vai. Allora, regola facile. Allora, devi scegliere per tuo figlio, per ogni figlio, perché sono tutti diversi, oppure per tutti, se vuoi mettere le regole generali, devi scegliere tre regole, di più no. Allora, la cosa che per te è più importante? Andare a dormire a una certa ora? Ok, questo va rispettato.
Questa non è una regola.
Questa non è una
regola negoziabile, cioè...
Allora, delle regole negoziabili, per esempio, tuo figlio rompe le scatole, a un certo punto, verso la terza, quarta elementare, cominciano a rompere le scatole, che non gli piace questo, non gli piace quest'altro, poi le passa, in prima media poi li comincia a passare. Ci sono questi 2 o 3 anni in cui rompono. Allora, la regola è questa. Io accetto che ci sono delle cose che non ti piacciono. Scegline una. Quando mangiamo le melanzane ti cucinerò un'altra cosa. Però quando mangiamo le zucchine te le mangi. Ce ne puoi scegliere una, per esempio. Una regola. Seconda regola di una cosa importante. Per te è importante che metti a posto la stanza? Va bene, metti a posto la stanza. Però, se quello vuole mangiare con le mani, non devi rompere le scatole. Cioè, ne devi scegliere, per te è importante che mangia con la forchetta? D'accordo. Però, se i giochi sono un po' disordine, stai zitto. Cioè, tre. Ne devi scegliere delle regole, ma devono stare in tre. Quegli altri non devi rompere. Va in giro, mia figlia, per esempio, una dei quattro, va in giro come una zingara, vestita con le scarpe, con i calzini che escono fuori dalle scuole, i pantaloni a mezzo...
il colore dei calzini sempre diversi.
C'ha sempre un pantalone macchiato, una maglia macchiata, sempre... Cioè, lei una maglia pulita non ce l'ha. È una cosa veramente che non si può...
Quella ha preso la tana.
Allora, a me mi dà fastidio da morire. Però non posso, le mie regole con lei me le so già giocate, quindi non c'è una quarta regola per dire che deve essere vestita in un modo decente, quindi mi tappo la bocca, sto zitta e va bene così. È una cosa dannosa per lei che va in giro come una zingara? No, non è dannoso, mi dà solo fastidio, quindi lascio perdere.
Un bonus track per il discorso delle regole è questa, dei limiti è questa cosa qua. Tutto ciò che tuo figlio fa, che intacca la salute della tua relazione con tuo marito, con tua moglie, quello è campanello d'allarme. Cioè, se il bambino vuole dormire in mezzo a mamma e papà e tutte le sere dorme in mezzo a mamma e papà, poi non ti fare la domanda perché il bambino è figlio unico. Cioè, l'intimità della coppia deve essere preservata. Adesso sto facendo un esempio.
Ed è una priorità.
Quindi, regole o non regole, lui deve dormire dentro al suo letto. Cioè, non è che nella lista delle regole fa parte anche mettersi le mutande. Cioè, queste sono cose... Cioè, così, nel senso, non è che della parte delle regole ci sta fare la pipì dentro al water.
Ma lui non dorme, ma lui si sveglia 800 volte. Ecco, sul sonno c'è tutto un argomento lungo da fare, perché soprattutto in Italia, ripeto, in Italia, che siamo indietro pedagogicamente anni luce, come in Francia, più degli anni luce che ci sta, secoli luce, non ci stanno, cioè non ci sono delle educazioni al sonno, allora l'educazione alimentare in Italia un pochino, però a scuola dei miei figli,
Zero, zero,
un pochino nel senso.
zero. Mangio tutti
Ecco,
patatine e.
alcuni mangiano biologico, oppure tutti gli altri a scuola dei nostri figli, su tre classi, mangiano tutti
E
patatine e
merendine.
merendine.
E
Cioè,
questa ci sta
a
educazione
casa
alimentare?
nostra è vietato mangiare, cioè patatine ogni tanto ce le mangiamo, e merendine no, non esiste
Sicuro
proprio,
non
ma
da
no a
portarsi a
scuola.
scuola,
A
sicuro.
scuola i nostri figli si portano pane, formaggio, carote, i biscotti che fa la nonna, quelli salati, cose dolci no, perché dopo non si può lavare i denti. E tu dirai, ma poi mio figlio è uno sfigato? E no, perché se tu lavori sull'autostima di tuo figlio, dopo sono gli altri che dicono a Samuele, pure io lo voglio il pane col formaggio e la
Ok, stiamo
salsiccia.
passando un'altra
E lo
parentesi.
stesso discorso vale col cellulare, ma poi mio figlio è uno sfigato, è
Andiamo
l'unico che non ce l'ha,
avanti. Il
e
cellulare
no.
ti faccio io il bonus track finale. Vai con la terza frasca, vai.
La terza frasca è questa. No, stavo finendo di dire dell'educazione al sonno, che poi quello non dorme, è un'abitudine, chiamate la zia Alessandra che vi fa una consulenza, è un'abitudine, tu lo metti nel sulì e lo spieghi che non dormirai più nel nostro letto perché mamma e papà hanno bisogno di farsi le coccole ed è bene per te che tu dormi alle 8:30 al massimo, e quindi tu lo metti nel suo letto e lui si sveglia 800 volte, tu con amore, senza rabbia, ti alzerai 800 volte la prima notte e dirai amore mio, dormirai qua, lui amore, dormirai qua, o per 800 volte con amore glielo ripeterai per una settimana e dopo lui capirà che non c'è trippa per gatti. Ecco, se tu cedi durante quella settimana hai perso tu, perché è da questo che tuo figlio vede quanto tu
Sei.
sei genitore, e tuo figlio cerca, lo cerca come il pane che tu gli dica un no, lo cerca come il pane che tu gli metti un limite. È vero che si arrabbia, ti tira a pugni, ti dice parolacce, non so che altro fa, e piange come un disperato, e non ce la puoi fare. Questa è una cosa che devono fare soprattutto i papà, perché noi mamme abbiamo il cuore tenero.
Passiamo alla prossima frasca.
Ma lo devi fare perché tuo figlio l'autorevolezza, non l'autorità, la impareranno da questo. Il fatto che tu sei solido e che reggi e che li vuoi bene e che pensi al bene per lui e lo ami in maniera profonda e vedi i suoi bisogni, non i suoi capricci, lo impara da oggi, non lo imparerà dopo a
Basta, la
14
prossima
anni.
frasca la dico
La
io.
prossima frasca è quest'altra. Tu devi essere, quindi, per essere, devi avere un contatto profondo con te stesso e devi imparare, quindi devi lavorare con te stesso per poter essere un bravo genitore. E soprattutto devi lavorare sui punti che tuo figlio più fa saltarinare. Tipo, mia figlia a me mi fa impazzire, mi fa dare di matto. Cioè, lei mi fa arrivare una rabbia violenta. Veramente, io veramente a Maria gli menerei.
Vai,
Veramente una
vai.
cosa pazzesca. Quindi, siccome io con lei arrivo a dei livelli assurdi, so che lei mi tocca dei punti deboli che mi fanno scattare. Quindi vuol dire che ho dei nervi scoperti su cui io devo lavorare
Che
per
roba
stare con
tua, è
lei,
roba tua.
che è tutta roba mia. Ma tu, per lavorare su questo, devi sia lavorarci con chi di competenza. Sì, quindi fare un percorso psicologico se lo può fare, e se lo devi fare perché questa non è una cosetta, sia pregare tantissimo e capire come Dio ti guarda a te. Perché se tu capisci l'amore che Dio ha per te, allora puoi donare quell'amore vero che è gratuito. Gratuito però non è fai che ti pare, tanto ti perdono, e no, Dio ti mette dei limiti. Le legnate della tua vita che Dio ha permesso e permette sono i limiti per farti capire dove devi stare, per contenerti, capito? Quindi sono un bene, una grazia. Tu devi capire come Dio ti ama. Questo lo puoi fare solo in una relazione profonda con Dio, pregando, pregando, pregando. E in questo scoprirai la cosa più importante. Dio ti guarda in maniera unica, perché non c'è un santo uguale a un altro, e anche tu sei chiamato a diventare santo. Cioè, tu non sei meno di San Francesco, eh? anche tu puoi fare delle cose così come ha fatto Sam, non le stesse, completamente diverse. Soltanto Dio ti guarda così e soltanto da Dio puoi imparare questo sguardo, a guardare così i tuoi figli o le persone, insomma, di cui ti devi occupare. Cioè, conosciamo persone che la famiglia hanno 5 figli, tutti e 5 medici, ma può
È
essere.
un po' strano.
È strano, no? Conosciamo persone che tutti quanti fanno agricoltori. Cioè,
Sì.
è un po' strano, non può essere. Io guardando i miei figli mi sembra un mondo
Vabbè.
completamente diverso. Uno mi sembra un ingegnere,
Ma al di là del lavoro che
l'altro mi
andranno
sembra una donna che va in giro per il mondo, quell'altra non si sa bene che combinerà nella vita,
dic
però è un
dic
artista.
Diciamo che a parte il lavoro che fanno o che non fanno, la cosa fondamentale è andare a vedere proprio il temperamento, perché possono pure fare tutti e cinque gli ingegneri, ma ognuno a suo modo, ognuno con un piglio diverso, con un'attenzione diversa. Cioè, il punto è preservare quella originalità, nel senso che
Libertà.
deve poter crescere. Così com'è, come se la pensa, come se la pensano loro. Ecco, questa è una cosa che noi in Germania abbiamo visto tanto, cioè con i bambini in Germania, e comunque tutta quella mentalità sassone, forse, celt, no, non lo so, tutta quella tipo i
Qua l'ignoranza
danesi, no, con
proprio.
la pala, proprio quella con, no, con la pala, con la motozza, no, come si chiama, con la gru, vabbè. Quello che volevo dire adesso è questo, però faccio il bonus track un attimino sul discorso digitale, perché questa cosa è come le sigarette negli anni 60 e negli anni 70, che i bambini accendevano le sigarette ai genitori, che
Parli per un esempio di vita privata, tuo personale.
io una volta ho acceso la sigaretta,
Lo
non
so,
mi ricordo a
perciò l'ho
chi,
detto.
non mi ricordo chi fosse, però ci stava tante volte i nonni facevano accendere sigarette ai nipotini. Ma è una follia, cioè, capite? Se,
Ma
pensa.
non lo sapevano che faceva male, non
No,
se ne rendevano
giusto,
conto.
giusto,
Però
giusto.
sembrava una cosa normale.
Entravi dentro ste case che erano delle cappe con una nebbia dentro, eccetera, eccetera. Nei locali, vabbè, non se ne ha voglia, ma proprio nelle case delle persone, quelle macchine puzzolenti di fumo che non si poteva stare. Adesso questa cosa qua sta cambiando, perché anche se tu sei un fumatore, comunque eviti magari di fumare a fa la cappa. Se ci sta un bambino in macchina, ecco, c'è una cultura di questa cosa. La cultura invece che non c'è oggi è quella del digitale, perché stiamo sperimentando, ci sono arrivate queste tecnologie addosso, che per gli ultimi arrivati ci sembra che ci stanno da sempre, ma in realtà sono 10 anni che siamo permeati così tanto di internet, diciamo, e del cellulare, dei tablet, di tutti questi schermi che ci avvolgono. E non ci rendiamo conto delle conseguenze sulla nostra vita. Ne abbiamo già parlato in un discorso particolare sul minimalismo digitale, sempre un episodio del podcast, vattelo ascoltare. Ma quello di cui non abbiamo parlato nel podcast è dell'influenza che questa cosa ha sui bambini. Un bambino che fregna, rompe le frigna, volevo dire, scusate, che
La parola non è proprio
non è
adatta, però
adatto.
sapete, gli uomini stanno sempre là, è
Scusate.
proprio il disco che sta là.
Il bambino che fa i capricci, ok? Che strilla, se sbatte per terra e tutte queste cose qua, ecco,
Che
gli
mangia
diamo.
solo col cellulare, che sta buono solo col cellulare, che si veste solo col cellulare.
Tu genitore o zia che fai questa cosa, adesso non ti offendere, te lo dico veramente come un amico, proprio il più stretto, devi andare in galera. Tu che fai fare questa cosa al tuo bambino, stai facendo una cosa grave, gravissima. Per tanti punti di
È
vista.
molto peggio di farle accendere la sigaretta, eh? Molto peggio, non c'è paragone.
Allora, partiamo anche semplicemente non il cellulare, ma la televisione. Lui non mangia se non guarda la televisione. Tu lo stai distruggendo a questo bambino. Mi rendo conto che questo discorso è duro, può essere offensivo, ma ci vuole.
No, no, ma
Perché
che duro, questo è il
stai
minimo.
distruggendo questo bambino, lo stai privando del gusto del mangiare, di provare il gusto del cibo. Gli stai dicendo che il mangiare è qualcosa che si deve ingozzare come un'anatra di quelle che gli devono fare il foie gras, che le ingrassano con l'imbuto. Gli stai facendo la stessa identica cosa. Quando piange e fa i capricci, è perché nel 99% dei casi deve andare a dormire. deve andare a dormire. Non lo devi portare in pizzeria alle 8:30 perché vuoi uscire con gli amici. Deve andare a dormire. E quindi lui frigna. E non gli devi piazzare lo schermo davanti, perché tu gli stai privando la possibilità di avere quel contatto con se stesso per capire che è stanco e deve andare a dormire. E tu come genitore ci stai là apposta per portarlo a dormire.
La cosa più grave che fa un cellulare è questo: innanzitutto togliere il piacere, per esempio, di mangiare, di stare. Io ho visto persone a passeggio nel corso qua del paese che invece di giocare con gli altri bambini stanno col cellulare, dicono: ma statene a casa, no, perché sei uscito. Ma poi un'altra cosa che hanno...
No, e poi gli stessi genitori si lamentano perché a 13 anni, a 12 anni il bambino sta solo col cellulare, non va a giocare a pallone e fa i giochi...
E non sa andare in bicicletta. Ma poi un'altra cosa importante che devasta un bambino è la non fargli provare la frustrazione. Cioè, ragazzi, ma voi state scherzando? Voi togliete la frustrazione a un bambino, diventa un pazzo squilibrato. Se un bambino, per esempio i bambini viziati, no? Pensate a un bambino quando non c'è manco il cellulare. Se tu vuole 8 giocattoli e ne dai 8, quel bambino sarà sempre più arrabbiato. Quel bambino non si sentirà mai visto veramente, perché quello che desidera non è avere tutti gli 8 i giocattoli, ma è essere visto, essere amato e dargli, non togliere, la cosa importante è non togliere quel desiderio, quell'aspettativa, quel sognare, quell'attesa, queste cose qua. Ecco, quella frustrazione che noi li togliamo è devastante, perché la vita invece di frustrazioni ne ha tante. E appena andrà a scuola, mettiamo in prima elementare, e la maestra non acconsentirà a un suo capriccio o un suo desiderio di fare qualcosa, la frustrazione che proverà tutto ad un colpo sarà così grande, ma così, perché fino a quel momento non l'ha stata levata, così grande, ma così grande che lui esploderà perché non la riuscirà a contenere.
In rabbia violenta, questo qua si trasforma. E soprattutto, belli miei, ciccetti di casa, chi non è d'accordo con questo discorso deve sapere che la frustrazione è il motore della creatività.
La noia, la frustrazione.
Quindi, se tu a un bambino lo privi della noia e della creatività, se lo privi della noia, lo privi della noia e della frustrazione, lo stai privando della sua creatività. Stai costruendo un automo, un imbecille, un rincoglionito, non so come dirlo in spagnolo.
Ma soprattutto, oltre a questo danno, il danno è anche un altro, ovvero che tuo figlio penserà che tu che ci stai a fa. Ma si può mai sentire bene un bambino che si sente sempre dire di sì? In quel momento sì, sarà contento, ma un secondo dopo che tu le hai dato la cioccolata all'una meno un quarto prima di andare a tavola, un secondo dopo lui verrà un'altra cosa. E che fai, l'accontenti costantemente?
Stiamo parlando un attimo del digitale. Il digitale, poi, da un punto di vista proprio neurologico, proprio scientifico, gli studi che stanno facendo adesso, e tappano le bocche a queste persone qua, perché non è tanto comodo ascoltare questi discorsi.
È perché poi con tuo figlio ci deve stare.
C'è un rewiring importantissimo a causa degli schermi e di sempre questi input così flash, così forti, così scattosi, eccetera, eccetera. C'è un ricollegamento delle reti neuronali nel cervello, che noi, che abbiamo una corteccia bella formata, e siamo capoccioni, ecco, questa cosa qua non ha così effetto in maniera grande come per un bambino che invece i collegamenti sono estremamente plastici, cioè si stanno formando. Questi collegamenti sono la neurologia e tutto in generale la biologia del corpo umano si è sviluppata in miliardi di anni, il nostro DNA si è sviluppato, è evoluto in miliardi di anni. Questi miliardi di anni lo hanno sviluppato attraverso il contatto con la natura, il fuoco, il calore, il freddo, la fame, tutte queste cose qua. Il nostro corpo è fatto per questa cosa qua. Non si riorganizza il nostro DNA in 50 anni di tecnologia che ci è stata propinata addosso. Quindi noi abbiamo ancora bisogno, per costruirci un cervello che sia sano, per evolverci in un modo che sia solido, che ci permetta di prendere delle decisioni autonome, che ci permetta di essere mature, diventare persone mature, abbiamo ancora bisogno del contatto con quegli elementi essenziali. Perché così siamo fatti. Invece, un rimodellamento plastico attraverso input a cui non siamo pronti distrugge veramente il nostro pensiero. Dice, ma noi, i ragazzi di oggi non sono più in grado di essere concentrati. Ma te credo, è colpa tua che gli hai dato il cellulare in mano. E con questo chiudo, quindi a che età bisogna dare il cellulare? Ecco, a 75 anni, quando va in pensione, gli puoi accattare il cellulare, ma non prima, non prima. 75 anni è l'età giusta. E se proprio vogliamo dire così, una data un pochettino più vicina, non prima dei 13-14 anni, e ci deve essere
assolutamente
una necessità.
Non prima,
e
non
soprattutto,
prima.
E ma non è che non glielo devi dare in mano prima dei 13-14 anni, ma possono usare il tuo? No, prima dei 13-14 anni non devono avere il accesso al cellulare di qualsiasi tablet, qualsiasi tipo. Ci si può guardare un film in famiglia e va bene, si può fare saltuariamente una ricerca al computer, ma non si può avere accesso agli schermi in questo modo. È per questo anche che la DAD è una follia. Ed è adesso c'è stato proprio un seminario, uno psichiatra, uno dei più famosi.
Crepe.
Uno dei più famosi in Italia, che è andato a parlare proprio
Parlamento.
In Parlamento, dicendogli siete degli imbecilli.
Così avete ha detto.
Avete dimostrato. C'è sta il video su YouTube, lo potete andare ad ascoltare, tra l'altro è interessantissimo. Ecco, noi qua stiamo facendo accendere le sigarette ai nostri figli.
Molto peggio.
Prendi in mano la situazione. E dice, ma poi il bambino si lamenta. E lasciano lamentare. Sei tu il genitore. Sei tu il genitore.
Non dare a tuo figlio la responsabilità della sua vita, perché adesso la responsabilità della sua vita ce l'hai tu.
Ma come? Ci sta il gruppo WhatsApp con la maestra?
Lo so, io pure ce n'ho 10.000
gruppi
WhatsApp e li gestisco io.
Nei termini e condizioni di utilizzo WhatsApp c'è scritto vietato l'uso ai minori di 16 anni. Se la prof ha fatto il gruppo WhatsApp con gli studenti, è una criminale pure lei, e non lo sa. E questo è il nostro, siamo dei criminali e non lo sappiamo. Benissimo.
Volevo concludere con una cosa positiva. Volevo concludere invece con una cosa molto positiva, che è questa, un consiglio importante che noi abbiamo sperimentato soprattutto in Germania e abbiamo riscoperto in maniera anche consapevole: il contatto con la natura, che non vuol dire andare al parco, ma vuol dire andare nella natura incontaminata, vuol dire uscire, vuol dire fare avventure, vuol dire
vai d'inverno al mare.
Papà, prendete i vostri figli maschietti, andate a fare la pipì marcando il territorio e dormite in montagna da qualche parte.
Ma se c'è qualche uomo in ascolto, il gusto di fare la pipì dalla roccia che scende giù da su col proprio figlio, a fare a gara a chi piscia più lontano, ragazzi, queste sono cose stupende.
Mamme, prendete i vostri bambini, 2, 3, 4, quante ce ne avete, piccoli, grandi come sono, prendeteli, andate in montagna, andate al mare, andate nell'orto del nonno dove vi pare, state in mezzo alla natura, fateli giocare con le galline. Questa è la cosa più importante, sapete perché? Perché il contatto con la natura innanzitutto calma tantissimo e rilassa tutti i muscoli, i nervi, la psiche, tutto quello che deve fare a te. Seconda cosa, ti fa entrare in un contatto molto profondo con te stesso. Chiaramente il cellulare lo butti dal finestrino mentre prima del parcheggio, prima di arrivare al parcheggio. Quindi state lì in silenzio, camminate, parlate con i vostri figli, comprate, non so, fate la pizza, portatevi un dolcetto. Noi per esempio ogni volta che andiamo in montagna non può mancare una bella barretta di cioccolata.
Cioccolata, anche latte condensato.
Che schifo, però ai miei figli e a mio marito gli piace. Vabbè, però fate una cosa bella in mezzo alla natura. La natura veramente è un grandissimo aiuto proprio per pregare, per stare a contatto con se stessi, per stare con i figli, per giocare. Non vi portate giocattoli, giocate. Ai nostri figli andavano all'asilo nel bosco, non esistono giocattoli, giocavano con le foglie, con i rami, si arrampicavano con le pietre, costruivano i percorsi sensoriali, cioè qua tutte pietre, qua tutte foglie, qua tutti rametti, e poi scalzi ci cammina, scalzi sulla neve, perché il bambino diceva, io io voglio vedere la neve così. E il maestro dice, vabbè, ok, vai scalzo e ti tocchi la neve con i piedi.
Ma poi si bagna.
E si bagnerà.
Ma poi prende freddo.
E si prenderà freddo. Arrivi a casa e fai la doccia calda.
Non lo so.
E niente, i nostri figli non si ammalano mai e sono cresciuti così.
Sopravviveranno.
Sopravviveranno.
Alessa, ti rendi conto? Abbiamo fatto un podcast di 43 minuti e non
parlando a manetta.
E non abbiamo ancora preso fiato. Cioè, tutto questo
in apnea. Mamma mia, c'è una cosa proprio... E poi devo dire l'ultima cosa chiudiamo con questa frase, va bene? Allora ragazzi, fammela di dai, c'ho la laurea. No, però, c'ho la laurea
però,
che non
prima,
la uso mai.
Però prima di questa laurea voglio dire questa cosa qua. Tutte le lamentele, gli insulti li potete inviare su Instagram, che tanto li legge mia moglie. Se vi siete sentiti offesi,
aspetta. Qua mo saranno 800 richieste di aiuto per la
se
ninna.
Se vi siete sentiti offesi, in carta e porta a casa, che ogni tanto un bel a quel paese te ci mandiamo sempre noi, quindi in carta. Adesso la frase pedagogica, vai!
La frase pedagogica è questa, educare vuol dire educere. E come diceva Platone, questa è l'arte maieutica di tirare fuori, cioè essere una levatrice, cioè educare vuol dire tirare fuori l'uomo che è dentro quel bambino, cioè il tuo compito è far venire fuori l'uomo e la donna che è tuo figlio.
Vai, ci vediamo la prossima settimana.
Ciao!